Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole. Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Ritirandosi nel silenzio e nella solitudine, l'uomo, per così dire, si espone al reale nella sua nudità, si espone a quell'apparente vuoto cui accennavo prima, per sperimentare invece la pienezza, la presenza di Dio, della realtà più reale che ci sia e che sta oltre la dimensione sensibile. È una presenza percepibile in ogni creatura, nell'aria che respiriamo, nella luce che vediamo e che ci scalda, nell'erba, nelle pietre. Dio, creato omnium, attraverso ogni cosa, ma è oltre. E proprio per questo è il fondamento di tutto.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Queste parole il Santo Padre le ha pronunciate ieri alla celebrazione dei Vespri nella chiesa della Certosa di Serra San Bruno. Avete sentito il tono della voce, così sommessa, no? Voce giusta per spazi pieni di silenzio. Nella Certosa l'uomo si espone al vuoto per sperimentare la pienezza di Dio. Pienezza, pieno, i nostri spunti di oggi. Pieno, dunque, tra le pagine, i fogli, le parole, partiamo oggi da questo aggettivo, il paradosso dell'apparente vuoto di suoni, di parole, della Certosa, degli spazi di meditazione, di preghiera, nel quale vuoto l'uomo invece trova il pieno, la pienezza di Dio. Come può essere pieno il vuoto? La presenza di Dio possiamo sperimentarla, ci ha ricordato il Santo Padre, appunto nel vuoto della Certosa. E il mondo è, al contrario, che ci sembra così pieno di spunti, di suggestioni, di immagini, di suoni, in realtà è spesso vuoto, virtuale, solamente rumoroso, concitato, convulso. In quel vuoto della Certosa l'uomo invece si espone alla realtà così com'è, nuda e cruda, si espone all'apparente vuoto per sperimentare invece il pieno, la presenza di Dio, la realtà più reale che c'è, ci ha detto il Santo Padre. Allora, indaghiamo, sprofondiamoci un po' nella parola pieno, riempiamoci della parola pieno. Da empuyo, che vuol dire appunto riempio. In sanscrito pieno si dice prana. In greco la parola pletos vuol dire moltitudine, popolo. Anche in tedesco la parola folk, popolo, è affine a voll, pieno. Dunque si vede che nell'antichità la suggestione più vicina al senso di pienezza era proprio l'immagine di un popolo, di una moltitudine di persone. Dove c'è gente c'è pienezza, c'è abbondanza o miseria, a seconda, quando le risorse devono essere o dovrebbero essere distribuite fra tutti, fra tante persone. Allora, pieno e vuoto. In questa drammatica alternanza si gioca molto del destino del mondo. Zone del mondo piene di gente ad alta densità, ad altissima densità, e zone desertiche. E ancora, piatti pieni, traboccanti, troppo pieni, e piatti desolatamente vuoti. Pance piene e pance gonfie di niente. Dunque la differenza tra pieno e vuoto è davvero uno dei drammi di questo mondo, e anche l'apparente pienezza del mondo, è uno dei suoi drammi, questo suo horror vacui.
Sempre più, anche senza accorgersene, le persone sono immerse in una dimensione virtuale a causa di messaggi audiovisivi che accompagnano la loro vita da mattina a sera. I più giovani, che sono nati già in questa condizione, sembrano voler riempire di musica e di immagini ogni momento vuoto, quasi per paura di sentire appunto questo vuoto.
Le parole.
Le parole e le cose.
Le cose intorno alle parole.
Le parole piene di cose.
Pagine, fogli, cose, parole.
Pagine, fogli, parole. Oggi stiamo divagando sulla parola pieno, in contrasto con il vuoto risonante di Dio della certosa di San Bruno, la pienezza di Dio, la realtà più reale che c'è, che risuona proprio nel vuoto, nel silenzio della certosa. Pieno e vuoto, dicevamo, il nostro mondo o troppo pieno o troppo vuoto a seconda. Beh, mentre l'Egitto è nel pieno di una delicata transizione verso la democrazia, le strade del Cairo si riempiono di manifestanti e, avete sentito dalle cronache di oggi, muoiono almeno 22 persone. Lo riassumo rapidamente, chi non avesse seguito il GR, l'attacco di alcuni musulmani a una chiesa cristiana copta, a quanto pare costruita senza regolari permessi, ha scatenato la reazione dei copti, una manifestazione che poi appunto è sfociata nel sangue. Su tutti i giornali di oggi le fotografie di queste strade piene di gente, di manifestanti che lanciano pietre, bottiglie Molotov. La stampa di Torino, il quotidiano di Torino, sottolinea però il positivo in Egitto in queste ore. Alcuni egiziani continuano a scommettere invece sulla via democratica, come dimostrano i circa 3.000 tra musulmani e cristiani che ieri sera, alla notizia di questi scontri, si sono radunati in piazza Abd el Moei Riyad, nei pressi del Museo Egizio, ripeto, siamo al Cairo, quindi hanno riempito questa piazza per scandire slogan sull'amicizia tra le due religioni, tipo musulmani e copti, una sola mano. Troppo pieno il sito internet dell'Istat per il censimento in Italia. Troppo pieno di dati, si blocca tutto. Le informazioni riempiono effettivamente ogni spazio disponibile, non solo nella nostra mente, in questo modo spesso ci mandano in tilt quando la nostra mente è troppo piena di dati, ma mandano in tilt anche i siti, a volte anche la rete, insomma i sistemi informativi. Vi leggo da Il Messaggero: esordio flop per il sistema che avrebbe dovuto rendere più semplice la vita degli italiani. Niente più risposte a stampatello, niente più posta, e invece finora l'ha complicata. Ieri era la giornata X, 9 ottobre, la data di riferimento della rilevazione. Le informazioni da indicare devono essere aggiornate a quelle 24 ore, né un giorno prima né un giorno dopo. In troppi però al mattino si sono messi al PC per dare queste risposte e nel giro di poche ore i contatti erano più di 500.000. Un traffico di utenti forse imprevedibile che ha intasato il sistema. E se da una parte all'Istat si esulta per il successo riscosso dalla compilazione online, dall'altra ci si rammarica inevitabilmente per la figuraccia. E ancora, leggendo i giornali con nell'orecchio la parola pieno, pienezza, pieno, denso di notizie biografiche, di spunti di riflessione, il fumetto dedicato a Don Bosco. È stato edito in Francia fin dal lontano 1948, ma non è stato mai pubblicato in Italia. Ora però è venuto il momento, in occasione dell'inizio dell'anno accademico salesiano. Ne dà notizia La Repubblica. I salesiani hanno portato in tutto il mondo questo fumetto, come strumento di evangelizzazione e proselitismo vocazionale nelle loro scuole. E chi se ne stupisce ignora che il fumetto è solo l'ultima reincarnazione delle tante Biblia Pauperum che dal Medioevo in poi, dalle vetrate, dai cicli di affreschi nelle chiese, predicarono morale e devozione agli illetterati, il linguaggio delle immagini. E la celebrità di Don Bosco, soprattutto, deve moltissimo alla cura con cui lui stesso, già in vita, i suoi devoti ne promossero sapientemente proprio l'immagine. Forse fu il santo più fotografato dell'Ottocento, il suo ritratto pittorico più famoso, tratto proprio da una di quelle fotografie, fu concepito per poter essere efficacemente riprodotto nei santini, nelle cartoline, perfino nelle figurine Liebig. E ripeto, il fumetto su Don Bosco viene edito per la prima volta in Italia adesso in occasione dell'inizio dell'anno accademico salesiano. Five Live, la Radio Vaticana in diretta, tra le pagine, i fogli e le parole di oggi divaghiamo sulla parola pieno, pienezza. Ritirandosi nel silenzio, nella solitudine, l'uomo si espone al reale nella sua nudità, a quell'apparente vuoto, per sperimentare invece la pienezza, la presenza di Dio, della realtà più reale che ci sia e che sta oltre la dimensione sensibile. Parole pronunciate da Santo Padre ieri alla celebrazione dei Vespri nella chiesa della Certosa di Serra San Bruno. E allora, pieno, pieno come la luna, quando è pieno, trovarsi in piena luce, vedere la bottiglia mezza piena e non mezza vuota, fare il pieno di qualcosa. Un personaggio come Steve Jobs ha certo fatto il mondo pieno di splendidi oggetti tecnologici, e c'è chi lamenta che oggi senza di lui il mondo sarà senz'altro più vuoto. Ma a proposito di questi apprezzati oggetti ormai imprescindibili delle nostre giornate, del nostro quotidiano, ho qualcosa da segnalarvi.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
Sì, il libro che vi segnalo oggi riguarda in qualche modo Steve Jobs. Ecco il titolo, Cuore, con la K, la scuola ai tempi dell'iPhone. È di Giuseppe Pelosi ed è in libreria per Ancora. Allora, la scuola oggi è sicuramente piena di informazioni, di contatti, di collegamenti di un tempo inimmaginabili, di gesti nuovi che gli alunni, gli studenti di soltanto 20 anni fa non immaginavano, non conoscevano. Ecco, abbiamo sentito ieri il Santo Padre sottolineare lì dalla Certosa di Serra San Bruno che sempre più, anche senza accorgersi, le persone sono immerse in una dimensione virtuale e i giovani nati in questa condizione sembrano voler riempire di musica, di immagini ogni momento vuoto, quasi per paura di sentire questo vuoto. Questo libro, scritto da Pelosi, che è un personaggio a metà tra studi filosofici e di drammaturgia, che ha tenuto vari laboratori per le scuole, insomma che si è occupato di scuola attraverso la specializzazione del teatro. Dunque, in questo libro si tenta una disamina della scuola di oggi attraverso lo studio appunto dei nuovi gesti, delle nuove realtà che sono protagonisti nella vita di ragazzi e ragazze, complice anche appunto, ma non solo, la tecnologia e particolarmente la tecnologia Apple. Il libro è chiaramente ispirato al capolavoro di De Amicis, Cuore, ma non è una sua parodia, anche se alle cronache quotidiane si inframmezzano i racconti mensili, no? Secondo proprio la struttura di De Amicis. E sostanzialmente è, vi dicevo, una descrizione della nuova scuola nel tentativo in qualche modo di rifondarla al di là dei pregiudizi, insomma nel tentativo di riempirla, di farla piena di nuovi valori, anche a fronte appunto delle tecnologie di internet, delle tecnologie digitali in genere. Stile ironico, vorrei darvene subito un saggio. Appunto, il titolo del paragrafo è iPhone, iPod, iPad. Messi così, sembrano i nipotini di Paperino, qui, qua e qua. In realtà iPhone, iPod e iPad sono la frontiera, il futuro presente, che lo si voglia o no. Non per prenderla larga, ma uno dei cambiamenti cui assistiamo in questi nostri tempi è quello della volatilizzazione dei supporti. Un supporto è semplicemente qualcosa su cui memorizziamo dati. La carta è il supporto della scrittura, il vinile era il supporto della musica prima dell'avvento del CD, in via di estinzione anch'esso. Gli hard disk sono il supporto per i dati dei nostri computer e così via. Questi supporti, un tempo fondamentali per immagazzinare dati, oggi stanno fantasmizzandosi e forse sono destinati a scomparire. Pensiamo alla musica, i fascinosi ma ingombranti dischi in vinile hanno lasciato spazio a comodi ma freddi CD che a loro volta stanno pian piano per essere soppiantati dalla loro versione in MP3. E gli MP3 possono essere su un CD ma anche no, possono essere scaricati direttamente sul computer. Da lì finire sui nostri iPod senza che se ne abbia in qualche modo una versione fisica e via di questo passo. Allora, la sensazione è quella che il mondo si vada riempiendo di dati, di informazioni, di notizie, di suggerimenti, di suggestioni, ma contemporaneamente vada svuotandosi di oggetti reali, fantasmizzandosi, pieno e vuoto, pieno di dati, pieno di notizie, pieno di cose, vuoto di cose. È una dialettica molto interessante, molto vicina a questa presenza, assenza di Dio che ci ha suggerito il Santo Padre appunto ieri dalla Certosa di Serra San Bruno. Pieno e vuoto anche nella scuola. Una tecnologia che da un lato ci riempie, dall'altro ci svuota, ci allontana dagli oggetti. Tutto ciò ce lo suggerisce il libro segnalato oggi di Giuseppe Pelosi, Cuore, scritto con la K, la scuola ai tempi dell'iPhone. È in libreria per Ancora. One of Five Live, oggi stiamo divagando su pieno, sulla suggestione, il suggerimento viene dal Santo Padre, dicevo ieri alla Certosa di Serra San Bruno, e nel vuoto, nel silenzio, nella solitudine l'uomo si espone al reale nella sua nudità per sperimentare la pienezza, la presenza di Dio, della realtà più reale che ci sia. Allora, la bella città di Francoforte da questa settimana sarà davvero piena di libri e di editori. Riprende infatti la Fiera Internazionale del Libro, è un mercato internazionale, è alla sua 63esima edizione. Fu fondata questa fiera nel 1949 dall'Associazione dei Librai Tedeschi ed è una delle maggiori fiere al mondo. E 300.000 visitatori specializzati in media per oltre 9.000 espositori. Ogni anno ci si concentra sulla produzione e sulla cultura di un paese e quest'anno è di scena l'Islanda, pensate, un paese un po' alla periferia d'Europa ma che ha molto da raccontare. Vorrei segnalare che questa grande vetrina letteraria quest'anno partecipa anche la libreria editrice Vaticana con 500 titoli e vari incontri già fissati appunto con gli editori. Al centro delle attenzioni della Fiera Internazionale è anche l'ebook, no? Il libro virtuale che è insomma sempre meno virtuale, o meglio che continua ad essere virtuale ma che è sempre più conosciuto e concreto nelle attenzioni appunto dei produttori, degli editori. Dicevo l'Islanda, una terra guarda caso affatto piena di gente, tutto al contrario, una densità di popolazione che non arriva alle 3 persone per chilometro quadrato. In Italia, tanto per fare un raffronto, superiamo le 200 persone per chilometro quadrato. L'Islanda, dunque, vorrei pensarla come una specie di Certosa a suo modo, di eremo, questa terra di spazi vuoti, di silenzi, eppure piena di suggestioni, di richiami della natura. Mi viene in mente che proprio in Islanda, per esempio, Jules Verne immaginò proprio intorno ai vulcani islandesi, immaginò l'inizio del suo romanzo Viaggio al centro della Terra. E dai libri alle opere d'arte, alle fotografie, la pienezza della realtà, dei suoi spunti, delle sue provocazioni è presente nelle opere di Aleksandr Rodchenko, un eclettico sperimentatore che passò con grandissima disinvoltura dalla pittura al cinema, al giornalismo, soprattutto alla fotografia, ritenuto il maestro del costruttivismo. Bene, da domani sono in mostra opere di Aleksandr Rodchenko a Roma, al Palazzo delle Esposizioni. Abbiamo tempo per vederlo, per conoscerlo fino all'8 gennaio. E oggi sul Messaggero ci sono stralci del suo manifesto, davvero ispirato alla pienezza delle suggestioni che ci vengono dalla realtà. Sentite, è difficile non notare quanto ampia sia la nostra ricerca, volta a sperimentare tutte le opportunità offerte dalla fotografia. Come in un volo della fantasia o in un sogno, ne scopriamo ogni giorno i prodigi che rivelano ai nostri occhi una sorprendente realtà. La fresca brezza del suo fiorire porta con sé un profumo inconfondibile. Nuove possibilità si profilano davanti a noi. I suoi aspetti sono multiformi e complessi quanto quelli di un disegno, più interessanti di un fotomontaggio. Contrasti prospettici e contrasti di luci e di forme, angolazioni impensabili nel disegno o nella pittura, scorci esagerati e trame materiche impietose, istantanee e senza precedenti di movimento di persone, animali e macchine, composizioni che oltrepassano in audacia l'immaginazione dei pittori, composizioni così cariche di forme da superare perfino Rubens. Questa è la pienezza della fotografia nella esaltazione di inizio Novecento di un genio come Aleksandr Rodchenko. Ripeto, è a Roma in mostra al Palazzo delle Esposizioni da domani fino all'8 gennaio.
Foto degli anni 50 con l'ascia o raddoppia e i primi blue jeans, con i risvolti abbondanti, le spalle cadenti, i grandi paltò, e i ragazzi passavano le ore davanti a una scuola per farsi notare. E i più grandi sognavano corse in lambretta, giubbotti, occhiali e foulard. Foto degli anni 50, Sanremo per radio, l'Italia a cantare. E la domenica intere famiglie in 600 e andavano al mare, e le coppie di giorno correvano al cinema al buio per potersi baciare, e i più piccoli in mezzo ai fumetti leggevano Intrepido e Buffalo Bill. Anni che passano, anni che si assomigliano, anni, quello che cambia è la nostra età. Foto degli anni 50. La gente rideva coi film di Totò, quando i tassi erano verdi e a Roma non c'era ancora il metrò, e due giovani sposi vestiti fin troppo eleganti per dirsi di sì, e poi in treno diretto a Firenze e tutti i parenti restavano lì. Quei giovani sposi da allora continuano ancora a dirsi di sì, e chissà se negli anni 2000 le storie d'amore saranno così. Anni, anni che passano, anni si assomigliano a me. Quello che cambia è la nostra età.
Cari amici, oggi ci salutiamo qui con la suggestione del silenzio, degli echi, dei passi dei monaci della Certosa di Serra San Bruno. Vi lascio e vi lascio oggi con un pensiero tratto proprio dalle lettere di San Bruno di Colonia, il fondatore della Certosa, dove ieri è stato il Santo Padre. Gioite perché avete raggiunto la sicura quiete nell'oasi più protetta, a cui molti non arrivano, nonostante la loro volontà e anche i loro sforzi. Vi auguro una giornata piena di bene. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Le parole hanno vita più lunga dei fatti. Pindaro.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole.
Thank you.